Allora, Angelino, cominciamo col messaggio.
Andiamo, sì. Grazie, Signore. La guida di Dio.
La guida di Dio. Amen, amen. Come essere un leader e operaio. Mi dai qualche scrittura? Ti ho dato una lista di scritture sul soggetto,
sì.
Ce le hai?
Sì.
Matteo 9.
Matteo 9, 36. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe.
Sai, sì, dovresti leggere la referenza quando leggi la scrittura. Adesso puoi leggere completa la referenza.
Matteo 9, 36 a 38.
Bravo. Primo Corinzi 12, 28.
E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue.
Va bene, quindi questi sono 8 doni. E allora, dicevo, Gesù vedeva le folle sfinite, pecore, come pecore che non hanno pastore. E disse ai discepoli, la messa è grande, ma pochi gli operai. Perché oggi i mercenari sono tutti lì a costruire edifici e seduti lì a aspettare che le pecore vengano a loro. Le pecore non vengono a te, tu devi andare alle pecore, mercenario. Mercenari, attenzione. Dio benedica i pastori veri che escono dai cimiteri e vanno a cercare pecore. E quindi in ogni vera chiesa, ogni vera comunità, Dio ha messo degli apostoli, profeti, dottori, operatori di miracoli. Quindi ogni chiesa che si rispetti c'ha apostoli e profeti, evangelisti, ci sono quelli col dono di governo e così via. Ogni chiesa praticamente è autosufficiente. La chiesa vera della Bibbia non assomigliavano alle false chiese di oggi, che c'è il direttore della chiesa dei Testimoni di Geova in America, il capo della Chiesa Cattolica a Roma. Non è così, queste sono chiese false, sono organizzazioni false. La gente, le pecorelle possono essere sincere, però ignoranti, non conoscono la Bibbia. Ma il capo non può stare a Roma. Il capo deve essere come Paolo, che va in giro a visitare le chiese. Tu non puoi stare lì con l'incenso e il ventaglio che ti fa l'aria fresca come i faraoni e sei il capo di cosa? Sei il capo di niente. Va bene? Il vero pastore è come Gesù, va a visitare le pecore, va davanti alle pecore. Vabbè. Non va davanti ai microfoni, alle telecamere a prendersi la gloria. E con tutti i politici che gli stringono la mano. E non parlo solo del Papa, parlo anche delle chiese evangeliche, la stessa storia. In senso ridotto fanno lo stesso. Allora, per esempio, prendi come il Signore ci ha guidato a organizzare la nostra chiesa dello Spirito. La nostra chiesa è composta di tante piccole chiesette, o se vuoi chiamarle comunità, o famiglie, se si preferisce. Efesini 3,15, cosa dice?
Efesini 3,15, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome.
Ecco, quindi ogni famiglia, quindi... E, diciamo, la Chiesa di Dio è composta di tante famiglie, va bene, è un corpo solo, però c'è un capo. La Chiesa dello Spirito, che noi ci chiamiamo, io non sono il capo è Gesù, perché io non sono il capo dello Spirito, va bene, non sono il capo stazione, io sono un poveraccio, un messaggero. Allora, guarda, dammi una scrittura, Primo Corinzi 12. Questa scrittura te l'ho data, non mi devi leggere il condensato, va bene?
Ok.
Dal 4 al 31 mi leggi il condensato.
Ok.
Vai.
Ora, vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per il bene comune. Infatti è data mediante lo Spirito sapienza, conoscenza, fede, guarigione, miracoli, profezia, discernimento degli spiriti, diversità di lingue, l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole.
Ok, quindi sono 9 doni qui,
Uh-huh.
Va bene. Questi sono 9, andiamo avanti.
Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto, e Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori.
Quindi qui c'è una gerarchia. Quindi quello che fonda, ci sono dei fratelli che hanno fondato dei gruppi, capisci? E infatti così siamo organizzati noi, la nostra chiesetta è fatta in tanti piccoli gruppi, non abbiamo un edificio che la domenica tutti lì a ascoltare la predichella di fratello Giuseppe, no, siamo suddivisi in tanti piccoli gruppi, famiglie o comunità. Va bene, perché? Perché Gesù ci ha detto che viene l'anticristo, marchio della bestia, tribolazione, e Gesù mi ha detto specificatamente questo sarà l'unico modo di sopravvivere. Infatti in Russia è proibito riunirsi anche nelle case, figurati avere un edificio morto della domenica. E non ti sognare neanche di andare da Putin e chiedergli permesso di aprire una chiesa. Uh-huh. Lo fai morire dalle risate. Quindi bisogna riunirsi nelle case, ed è proibito anche quello. Richard Wurmbrand di Romania si riuniva, faceva riunioni, ed era proibito riunirsi a fare... E poi c'erano spie. E allora cosa facevano? C'era gente che festeggiava il proprio compleanno 5-6 volte all'anno. Celebravano tutto, il compleanno del bambino, l'onomastico della zia, l'anniversario del matrimonio, sempre a celebrare stavano. E i vicini dicevano, uè, che celebroni che sono questi. In realtà era la chiesa che si riuniva. Quindi, fatto l'inganno, trovato la via di aggirare, no?
Amen, amen.
Va bene, quindi i fratelli che si riuniscono ancora nelle chiese della domenica sono molto indietro, sono assuefatti come il drogato con l'eroina, la cocaina, sono drogati di edifici, è una malattia cronica, capito? Sono ammalati, non possono servire Dio senza un edificio morto, di chiudere l'edificio, come fratelli ci ha scritto, mi ha chiesto permesso al sindaco di fare un'evangelizzazione in città. E il sindaco dice, ma no, ma non chiedi permesso, no, di andare a evangelizzare. Vai a evangelizzare. Adesso i criminali chiedono permesso di andare a rubare. Matteo Renzi chiede permesso per rubarti il 50% di tasse.
No.
La Merkel ti chiede permesso per invadere e regalare l'Europa agli islamici.
No.
Hitler ha chiesto permesso per iniziare la seconda guerra mondiale. Il diavolo non chiede permesso, perché dobbiamo chiederlo noi.
Amen.
Non chiedono permesso a Dio per essere depravati, pervertiti, eccetera.
Amen.
Perché noi dobbiamo chiedere permesso per seguire Gesù? Ma siamo impazziti. Leggere Atti capitolo 5, che i farisei hanno detto, non vi abbiamo proibito a voi di non annunciare questo nome Gesù? E gli apostoli hanno detto, ma dobbiamo obbedire a voi o a Dio? E loro botte, le hanno dato un sacco di botte e l'hanno andato avanti lo stesso. Fino a quando? Fino alla morte. Hai finito Primo Corinzi 12?
Sì.
Quindi in ogni chiesa che si rispetti c'è un apostolo che inizia la chiesa. Poi sotto la direzione di questo apostolo, che posso essere io, tu, in questo caso qui sono io, ma nelle vostre comunità siete voi che ci ascoltate.
Mm-hmm.
Ok? Per esempio, non so, Luciana e Filippo. Luciana mi parla la guida spirituale lì, no?
Sì,
giusto,
sì,
lei è l'apostola.
Sì.
E ci sono sorelle, fratelli, c'è Maria che è venuta qui dalla Germania,
sì,
e lei è l'apostola.
Sì, sì, sì.
E questa c'ha un marito dolcissimo, io l'ho incontrato, l'ho abbracciato, l'ho baciato,
sì.
Un marito dolce.
È vero, sì, è vero. Entrambi sono dolcissimi, anche i figli, non li abbiamo conosciuti, ma Maria e Giuseppe sono speciali.
Benissimo, esatto. Grazie Signore. Quindi Giuseppe e Maria e i bambini sono come piccoli Gesù. Che dolci che fratelli. Avevo tanta paura prima di venire, tutta preoccupata sta sorella. Quando è arrivata? È partita, rilassata, piena di spirito. Gloria a Dio, amen.
Amen, amen.
Allora il punto che voglio fare è che quando voi iniziate una comunità, una chiesetta, uno di voi sarà l'apostolo, cioè la guida. Chi è l'apostolo? Non è quello che la Chiesa vota, è quello che Dio vota. Com'è che Dio vota per nominare un apostolo, Angela?
Gli dà l'unzione.
Brava, esatto. Gli dà l'unzione E da cosa si vede che lui è l'apostolo scelto da Dio?
Perché ha i doni dello Spirito che abbiamo citato.
Ha i doni dello Spirito, Matteo 7,20?
Dai frutti.
Dai frutti, capisci? Non è che uno che okay, tiriamo la moneta, che viene, vediamo se viene l'apostolo Mattia, o no, no, non è dire la moneta. Non guardi il diploma, chi ha il diploma farisaico più grande. Guardi i frutti, guardi chi è più ignorante. Gli apostoli ignoranti, Atti 4, 13, erano ignoranti gli apostoli, senza istruzione.
Sì.
Quindi dipende dai frutti, dall'amore per il Signore, dall'amore per le pecore, da come amano le... Non so amarle a preghiere vuote, io amo le pecore. No, i frutti, vai a cercare le pecore, vai a cercarle. Va bene, le cerchi e chi cerca?
Trova.
Sì. Giacomo 4,3 cosa dice?
Non lo so.
Chi non trova è perché non cerca, dice, va bene? Non avete perché non chiedete. Matteo 7,7, cercate e troverete. Chiedete e vi sarà dato. Quindi se tu non c'è una chiesa, perché non la cerchi?
Sì,
fratelli,
sì,
smettete di lamentarvi, smettete di mandarci lamentini. Oh, fratello Giuseppe, vorrei una chiesa, una comunità. Io non sono andato in giro a lamentarmi. Ho imparato una cosa. Dovevo farmela io, la chiesetta, nel nome di Gesù.
Sì.
Va bene?
Perché se tu ti metti insieme con fratelli che noi ti mandiamo, o un'altra chiesa ti manda, fratelli già maturi nello spirito, e vuoi formare una chiesa con loro, una comunità, non è così facile, perché essendo molti fratelli maturi insieme, ognuno ha le sue idee. Ognuno vorrebbe organizzare la chiesa in un modo diverso, e quindi si spreca tanto tempo solo parlando, discussioni, organizzazioni. Ma il piano di Dio è che ogni cristiano maturo va ad evangelizzare, trova pecorelle che sono perdute, che non conoscono Dio, e ognuno diventa un leader per quelle pecorelle. E le pecorelle che sono ignoranti automaticamente ti rispettano e ti guardano come un leader, e può organizzare la chiesa come il Signore ti guida, senza avere discussioni e problemi. Ed è per questo che abbiamo imparato che non dobbiamo noi formare le comunità tra i fratelli che ci seguono, ma ognuno deve formare la sua comunità. Perché non funziona. Non funziona a noi mettere insieme i fratelli.
E non aspettare la pappa pronta. Dammi la pappa pronta, come si suol dire. Tu devi andare a cucinartela la pappa. E bisogna che gioco all'otto e vinco i soldi. Com'è? Lo Spirito Santo sta dicendo che in ciascuna delle nostre famiglie Dio ha messo dei leader. Questi leader devono solamente svegliarsi e andare a cercare, e troveranno.
Sì, sì, sì.
Tu sei una sorella sola, non sta a casa lamentate, sarò una sorella sola, adesso lo ripeto 100 volte, finché mi divento depressa e poi mi suicido. Ma vai fuori! Insomma, vai nelle strade a cercare un'altra sorella sola, più solo, non una sorella che ti può aiutare a fare una chiesa. Questo verrà secondariamente, verrà per caso. Ma cerca una sorella che tu puoi aiutare, una sorella che ha bisogno di te. Per questo tanti matrimoni non funzionano. Si sposano che dicono voglio la moglie più bella che mi faccia felice. No, cerca una dolce, umile ragazza, magari che non è la più bella della discoteca, va bene, però magari anche un po' bruttina, virgolette, però che tu puoi aiutare. Va bene? E quando tu hai aiutato questa persona, non devi dire per favore vieni, facciamo una chiesa. Lei ti chiederà per favore posso venire ancora a vederti. Nel Vecchio Testamento questo era di solito per via della legge di Mosè. Il marito, l'uomo che era il leader di una casa. No?
Sì.
Ma nel Nuovo Testamento questo cambia. Adesso parliamo di... Per via della leadership e della direzione dello Spirito Santo, nel Nuovo Testamento questo sistema ha cambiato, che non è più sempre l'uomo. Quindi, fratelli maschilisti, attenzione. Quindi la guida di una famiglia, di una comunità, può essere un uomo, può essere una donna. Come è scritto, Atti 2, 17 e 18.
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
Romani 16,1.
Or io vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa che è in Cencrea.
Quindi già nel Nuovo Testamento le cose cominciano a cambiare molto lentamente. Non è che possiamo sempre usare il Nuovo Testamento come esempio. perché in Atti capitolo 15 volevano circoncidere i cristiani. Chi? La Chiesa. La Chiesa voleva circoncidere. Quindi non è che tutte le cose erano... non erano arrivate alla maturazione.
Sì.
E c'era cosa che neanche Pietro e gli altri apostoli capivano. Dio ha dovuto rivelarle a uno che non era neanche un apostolo, Paolo, che è diventato dopo. Studiare bene le rivelazioni di Paolo, Efesini, Colossesi, Filemone, studiare bene. Paolo ha avuto le rivelazioni che nessun altro le ha avute nella Bibbia, nessun altro degli altri apostoli, va bene? E qui infatti Paolo ha detto: non c'è né maschio né femmina in Cristo Gesù. Quindi per favore, mariti, smettete di guardare alle mogli come inferiori femmine. No, in Cristo Gesù sono uguali a noi e forse anche meglio a volte, va bene? Quindi rispettare la moglie come rispettiamo Gesù Cristo.
Amen.
Va bene, quindi quando la moglie profetizza ed è biblico, il marito si deve sottomettere alla profezia, sottomettersi allo Spirito Santo nella moglie. E la moglie può essere la guida della Chiesa, nel caso che i suoi frutti sono di più nel Signore, nell'amore, nell'umiltà,
Amen.
Nella fede. Allora, infatti qui abbiamo visto in Romani 16:1, la diaconessa, che vuol dire serva, che vuol dire diacono, può essere qualunque cosa, e pastoressa può essere, e la dice: ve la raccomando, perché è una sorella degna. Quindi la guida di ciascun gruppo, uomo o donna che sia, all'incarico che viene dal Signore di condurre le pecorelle ad ascoltare la voce del Signore e ad avere comunione con Lui. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
Lo scopo della guida del gruppo non è quella che, come fanno i politici o certe chiese, che credono che la Chiesa esista perché ci sia un Papa. No, la Chiesa non è lì per portare Papa a spalla, neanche spiritualmente. Questo è nel mondo del diavolo, che i politici credono che esiste l'Italia perché ci possa essere un Renzi, esiste l'Europa perché così ci possono essere dei dominatori a Bruxelles. Esiste il popolo turco perché Erdogan possa comandare, esiste il comunismo così che Stalin possa essere il capo. Questo è sulla falsa riga del diavolo, che crede che i demoni esistono perché ci sia un Satana. Non è così la storia.
Sì, sì.
La leadership nel regno di Dio è come quella di Gesù Cristo, capisci? Il leader esiste per morire sulla croce se necessario, il leader esiste per guidare in amore. Il leader esiste per guarire le pecore, non per farle ammalare. Il leader esiste per mostrare alle pecore come diventare ricche, non come portargli via i soldi, così che il pastore c'ha l'anello c'ha l'orologio d'oro e la povera sorella vedova con tre figli non c'ha pane per mangiare. Pastori, vergognatevi, aiutate le vostre comunità. Ciascuno della nostra comunità che vuole appartenere alla nostra chiesa, nessuno è obbligato, vi amiamo lo stesso. Rimanete pentecostali, cattolici, non c'è problema, non siamo gelosi. Ma chiunque appartiene alla nostra Chiesa dello Spirito, qualunque comunità, sto parlando della comunità, famiglia, dovete condividere i soldi, mangiare tutti lo stesso cibo, a meno che uno non c'è una malattia, eccetera. Allora può mangiare diverso, va bene? Io adesso mangio un po' diverso perché non riesco a digerire tutto. Allora mi danno cibi più facilmente digeribili. Va bene, ma altrimenti chi si mangia? Io ho sempre mangiato lo stesso, le stesse patate, gli stessi fagioli. No, Gesù non mangiava, non beveva champagne e i discepoli acqua, no. Mangiava come i discepoli, va bene?
Sì,
quindi
sì.
Lo scopo della guida è quello di portare il gruppo ad ascoltare la voce di Dio, a profetizzare, a camminare sulle proprie gambe, a non essere dipendente da un pastore evangelico o da un sacerdote cattolico, ma a poter camminare mano in mano, braccio a braccio, tenendosi mano a mano con Gesù, non col pastore intermediario, la Madonna cattolica o lo Madonna evangelico. No, il pastore ha lo scopo di insegnare i bambini a crescere. Dobbiamo essere come quel padre padrone, la mamma padrona, che questi sono i miei figli, anche se si sposano, io sono la suocera. Suocere, toglietevi di mezzo, lasciate in pace le stenuore, date alla nuora il diritto di fare gli sbagli che avete fatto voi. Vecchie suocere, toglietevi di mezzo, lasciateli in pace, si sposini, che la nuora abbia il diritto di sbagliare. Vabbè, sappiamo che voi sapete fare la zuppa meglio della nuora, bravi. se avete 40, 50, 60, 70 anni, spero che avete imparato. Adesso spostatevi, adesso è la nuora, è la moglie. Il marito è sposato con la moglie, non con voi. A posto?
Andiamo avanti. Hai detto che il leader deve guidare in amore il capo della chiesa, del gruppo. Infatti io pensavo che un leader è quello che dice a tutti cosa fare e tutti ascoltano e obbediscono, e il leader è sempre la persona più importante. Ma non è così. Ho imparato che il leader non è quello che dice a tutti tu fai questo e lui obbedisce sì signore.
No.
Non è così.
Ma mi piacerebbe.
Infatti di solito le persone non sono d'accordo, hanno altre idee, ci sono disaccordi, problemi. Il leader è quello che deve risolvere i problemi in amore e umiltà.
Per questo che è la vera chiesa.
E non è facile.
È una comunità, è una famiglia, no? Questo modo di mercenario, di essere leader, questo funziona nelle chiese morte, che ci si incontra domenica, giusto il tempo di raccogliere i soldi, fare 4 prediche e poi ciao, ci vediamo per 7 giorni. Vabbè, lì si resiste 1 ora, 2 ore a cantare. Ma quando vivi in comunità, che ti svegli la mattina, vuoi dormire la sera, mangi insieme, cucinare, lavare, mancano i soldi non ho abbastanza, come facciamo a prendere il carburante, l'affitto, e lo stringiamo la cinghia? E lì, caro mio, non è sufficiente dare ordine, lì ci deve essere come Gesù, deve dare l'esempio.
Come facciamo
a andare a evangelizzare perché manca il cibo, manca questo, quell'altro, non c'è carburante, facciamo autostop, prendiamo l'autobus. Vabbè, qui tutti hanno imparato a fare autostop, tutti, compreso io.
Sì.
Quindi se non c'è la benzina si va senza. Non è che aspettiamo ad evangelizzare quando arriva la benzina fra una settimana, si va senza benzina, senza macchina. Macchina rotta, si va senza macchina, va bene?
Amen.
Quindi in comunità impari meglio a essere come Gesù.
È vero, sì.
Quindi questa è la chiamata primaria di ogni guida a qualunque chiesa egli appartenga, essere un esempio, il pastore essere un esempio, no, il pastore, il leader... Non è quello che dà ordini, è quello che dà l'esempio, non è la stessa cosa.
Amen.
Al militare mi insegnavano che quando si corre, l'ufficiale corre anche lui. Non si mette lì a sedere a fumare la sigaretta e loro come in campo di concentramento corrono, non è così. L'ufficiale corre. La pressione militare l'hanno imparato. Ci vorrebbe qualche militare che insegni a qualcuno di queste chiese, che loro sono lì seduti a fumare... cioè avere la bella vita e le pecorelle soffrire.
Primo Pietro 5:1-4. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone della sofferenza di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo ma volonterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Amen.
Alleluia, alleluia.
Amen, grazie Signore.
Gloria al Signore. Ecco, questo è, se volete essere un apostolo, un pastore, una guida, siamo chiamati a essere esempi. Che può imbrogliare la domenica mattina, può far finta di essere un grande pastore spirituale un paio di ore e poi una sofferenza corta. Come una volta mi ha scritto una donna, una sorella, mi ha detto: mio marito c'è la metamorfosi quando va in chiesa.
Mm-hmm.
Ti ricordi quella?
Sì.
Mi ha scritto senza fare nomi.
Anche ieri abbiamo ricevuto un messaggio così da una sorella.
Sì, cos'è? Senza nomi cosa dice?
Dice che ho sposato un marito dolce che è un pastore di un chiesa, ma adesso dopo il matrimonio è diventata una persona totalmente diversa nella casa. Al pulpito non lo riconosco. Dice, è incredibile come si è cambiato.
Lei ha sposato l'uomo che è l'immagine di chiesa, non
sì,
lo conosceva
non lo
quando
conosceva
l'ha sposato,
in casa.
L'ho conosciuto in casa.
Sì, sì.
Ah. Il mio desiderio è che quando facciamo la radio, quando evangelizzo, voi mi conoscete, io cerco sempre di essere lo stesso. Io ho 6 figli, ho 6 giudici qua.
Mm.
Ognuno di loro è un giudice capo. Non posso sbagliare una virgola perché... mi controllano.
No, è vero.
Cioè, io non posso, è vero, no, Angela?
È vero.
Io non posso andare alla radio a essere metamorfizzarmi, cioè diventare un altro, tutto spirituale, tutto amorevole magari, tutto santimonioso, no, devo essere lo stesso, perché i miei figli mi guardano e guardano un ipocrita, va bene? E io non posso cambiare, va bene, i fratelli che vengono qua e che ci seguono, che sono venuti qua a visitarci, Giorgio, Denise, Lorenzo, mandateci un'email, confermate quello che dico, ditemi se io sono diverso alla radio da quando mangiamo insieme, quando abbiamo mangiato insieme, quando abbiamo evangeli, quando parliamo, eccetera. Fatemi sapere se sono diverso.
Non sei diverso, sei uguale. Infatti a volte parli di alcune cose e io ti dico, ma non dire così, perché lo dirai anche in radio se lo dici a me. E tu mi dici, no, stiamo parlando tra di noi. Io ti dico, non è vero. Come parli tra di noi, parlerai anche in radio, lo so.
Ok, quindi perché dobbiamo essere una faccia. Non è che Gesù era il Cristo in pubblico e in privato?
Sì.
No. Era lo stesso. Quando Nicodemo l'ha visto di notte, che era tardi di sera, era lo stesso Gesù che andava a predicare nel Tempio. Amen?
Sì.
Allora.
Guarda, c'è una bella scrittura in Luca 22. Luca 22, 24 comincia. Parla dei discepoli e dice, fra di loro nacque una contesa. Chi di essi fosse considerato il più grande? Ma Gesù disse loro, i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che lo sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori, ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve.
Esatto. Quindi cerchiamo di essere un esempio, lo scopo del leader è innalzare le pecorelle, fortificare le pecorelle, nutrirle, aiutarle, non è signoreggiare su di loro, io sono l'unto di Dio. Io sono il re. Quindi evitiamo di usare anche troppo il titolo di pastore, noi evitiamo questo infatti, cioè lo usiamo però... Pastore con la P piccola, non il grande pastore, ex cattedra, eccetera. Cioè, lo evitiamo per il fatto che questo è stato molto abusato da pastori indegni. Come anche Gesù ha detto, guarda, Matteo 23, dall'1 all'11, c'è un piccolo riassunto, vuoi leggerlo?
Matteo 23, 1.
Qui parla dei pastori sbagliati.
Allora, Gesù parlò dicendo... Gli scribi e i farisei amano i primi posti nei conviti.
Nelle riunioni.
I primi seggi nelle sinagoghe.
Cioè sempre stai sul pulpito seduti lì, altolocati.
I saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì.
Cioè pastore.
Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro. E voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro.
Cioè padre o papa, lo stesso,
quello che è nei cieli.
Non è scritturale chiamarlo Papa.
Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo, ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore.
A posto, grazie Signore.
Che lezione di umiltà.
Amen. Questo, piccolo condensato, poi studiato con calma Matteo 23.
Amen.
Matteo 23 dà un'idea come non essere. Vediamo infatti che persino gli apostoli evitavano di essere chiamati pastore. Leggiamo 1 Pietro 5,1.
1 Pietro 5,1.
E 2 Giovanni 1,1.
Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata.
Quindi io sono anziano, dice.
Sì.
Esorto gli anziani.
Sì.
E io che sono anziano con loro. Quindi non dici io sono il grande pastore, il grande papa, il grande cardinale, il grande arcivescovo pentecostale. No, non dice questo.
Sì.
Dice io sono un anziano, va bene? Secondo Giovanni 1.1.
L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità.
Quindi l'anziano, gli apostoli si chiamavano anziani. Il Nuovo Testamento parla anche di pastori, ma non sono questi pastori come questi di oggi che non cade foglia che il pastore non voglia, che hanno preso posto di Dio, diciamo non ufficialmente ma nei fatti. L'anziano deve evitare assolutamente di diventare il pezzo grosso, il signor pastore, importante e indispensabile. Per intenderci tipo un infallibile papa ex cattedra, un pastore o pastore evangelico che si comporta dal suo pulpito come il rappresentante di Dio, come un profeta del Vecchio Testamento, così dice il Signore, tutti a tremare, oh, un pastore d'altri, un profeta d'altri tempi, un nuovo profeta come Elia o Mosè. Questi tipi di guide danno l'apparenza di predicare la parola di Dio, ma in realtà, senza neanche saperlo normalmente, il nemico fa loro prendere il posto di Dio. Non se ne rendono, tu glielo dici, io no, io sono più umile del mondo. Hanno preso il posto di Dio, nella tua chiesa nessuno capisce niente se te non glielo dici. Non hai insegnato le tue pecore a capire la Bibbia, a seguirla, anche senza di te. Uno non deve stare in una chiesa perché il pastore ha detto che questa è la chiesa, ma deve stare in quella chiesa perché quello lì ha ascoltato da Dio e Dio gli ha detto rimane in questa comunità perché è mia volontà, perché non è perfetta, ma è la mia chiesa, la mia comunità. Rimani qui, saranno una benedizione per te e tu sarai una benedizione per loro. Dio mi ha mostrato di essere qua. Va bene? Leggiamo Geremia 14:14-16.
Il Signore mi disse, quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome, io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore.
Va bene, qui sta dicendo che spesso e volentieri, questo è un esempio storico, spesso e volentieri nel popolo di Dio, nel popolo ebraico, nel popolo Israele e nell'Israele cristiana di oggi, ci sono profeti, insegnanti, pastori e preti e papi e contropapi che profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, io non li ho nominati papi, arcivescovi e pastori evangelici e protestanti, io non li ho nominati. Si sono nominati l'un l'altro. C'è stato uno, ha aperto una scuola religiosa, dice 3 anni diploma di pastore. Va lì 3 anni a crescere funghi su una sedia e ti danno un pezzo di carta con un timbro che il signor superintendente bla bla dice che sei pastore. Si sono nominati gli uni gli altri. Dove sono i frutti? Non credono nei miracoli, non credono nelle guarigioni la maggior parte di sta gente. Non li pratica, e chi li pratica però può essere anche loro fuori binario. Che non è per i miracoli che uno diventa vero leader di Dio. Lo vediamo in Matteo 7:21-23. Miracoli, però io non vi conosco. Fate miracoli, ma io non vi conosco. Quindi i miracoli sono secondari, attenzione, confermano la parola, ma dov'è la parola? Va bene? Andiamo avanti, verso 15, Geremia capitolo 14.
Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome, sebbene io non li abbia mandati, e dicono, non ci sarà spada né fame in questo paese. Quei profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame.
Hai capito? Non ci sarà tribolazione... Saremo rapiti, perché? Perché Dio è amore. Perché? Certo che Dio è amore, cosa c'entra quello? Perché Dio non era amore il Dio che ha bastonato Israele, li ha puniti, li ha mandati in Babilonia schiavi, non era amore. Dio che ha mandato Israele 400 anni schiavi, Dio che l'ha mandati, 400 anni schiavi in Egitto, li ha mandati Dio. Non era amore? E a volte l'amore comprende una sculacciata alla grande. Andiamo avanti.
E quelli ai quali essi profetizzano saranno gettati per le vie di Gerusalemme morti di fame e di spada, essi, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie. Né vi sarà chi dia loro sepoltura. Riversero su di loro la loro malvagità.
Capito cosa dice qua? È una cosa abbastanza, diciamo, spaventosa. Sta dicendo, a chi sta parlando qui, è verso 16, Angelo?
A quelli che ascoltano i profeti.
Hai capito? Quei cristiani seduti lì, evangelici, cattolici, ortodossi, Geova, quello che sono, seduti lì a ascoltare le bugie, saranno, in questo caso era Israele, ma arriverà anche di peggio. Va bene? Dice, loro saranno puniti uguali ai falsi profeti, come dice in Apocalisse 18:4. Dice, uscite da Babilonia affinché non ricevete la stessa punizione. Dice, popolo mio, dice, esci se non ricevi la stessa punizione.
Sì.
Va bene? Se tu ti piace andare a un bordello tutte le sere, ogni settimana, quando arriva un momento che Dio punisce quel bordello o quella sodoma, tu sarai punito dentro la soda, non mi interessa se sei la moglie del grande Lot. E se non è per Abramo, Lot saltava per aria anche lui.
Sì.
Quando mai hai sentito che gli angeli vanno a tirarli per le mani? È un'eccezione, è stata.
Sì, è stata un'eccezione. Perché Abramo ha chiesto.
Guarda caso, questa scrittura si applica oggi a quei pastori evangelici che per parafrasare questa profezia che abbiamo appena letto, io la vedo così. Pastori che con profezie e visioni menzognere, imposture del loro cuore, dicono non ci sarà spada, non ci sarà fame in questo paese, che tradotta nella falsa dottrina di oggi è saremo, come ho detto, rapiti prima della tribolazione. Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome, sebbene io non li abbia mandati, a quei profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame. E questo orribilmente si applica a quei credenti scaldapanche che i falsi pastori di oggi li ascoltano. Verso 16 è letto, quelli che ascoltano, cioè quelli ai quali essi profetizzano, saranno gettati per le vie. Ma leggilo tu, verso 16. Sta parlando di quelli che ascoltano passivamente. Tu, che ascolti passivamente, sei altrettanto colpevole come il falso profeta che ti sta imbrogliando. Perché? Perché tu non stai cercando nelle scritture. Perché tu non ti stai mettendo in ginocchio. Perché tu non stai digiunando. Perché tu non ami il Signore abbastanza da cercare il Signore, non solo il pastore. E quindi sei altrettanto colpevole come l'imbroglione che ti imbroglia. Rileggilo.
Verso 16.
E quelli ai quali
essi profetizzano saranno gettati per le vie di Gerusalemme, morti di fame e di spada. Essi, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, ne vi sarà chi dia loro sepoltura. Riverserò su di loro la loro malvagità.
Quale malvagità? Perché non mi hanno ricercato, dice il Signore. Non mi hanno cercato con tutto il cuore, con tutta la mente. Non hanno con digiuni, con lacrime, ma si sono seduti come addormentati in quelle panche a ascoltare bugie. Non hanno controllato se gli inoculavano bugie o verità. Ed essi, dice il Signore, sono altrettanto colpevoli come chi li inganna e saranno puniti allo stesso modo. Ma uno mi dirà, ma calma, fratello Giuseppe, quello è il Vecchio Testamento. Adesso siamo sotto la grazia, fratello Giuseppe, non esageriamo. Ma qual è la grazia? C'è solo, sei sotto la grazia se obbedisci, come Filadelfia. Ma se tu disobbedisci come la Odissea, la grazia se n'è andata. Galati 5:4 dice, siete caduti dalla grazia. Leggi, Angela, Matteo 24:17. Parla del Nuovo Testamento, parla dell'era della grazia. Cosa succederà ai cristiani che non ci saranno preparati?
Matteo 24:17
al 22.
Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Apocalisse 13:7 dice, l'anticristo farà guerra ai santi e li vincerà. Sta parlando dell'era della grazia, sta parlando del Nuovo Testamento, sta parlando del cristianesimo, dell'Israele cristiana, non di quelle di Geremia. Se sarà ripetuto, sarà distrutto come i cristiani ai tempi di Stalin, ai tempi di Lenin, ai tempi dell'ISIS, in Iraq e in Siria, saranno distrutti di nuovo, adesso, in questo momento, sotto la grazia. Come l'arcivescovo di Mosul, che ha detto alla Chiesa ci ha tradito, per non dire al Papa. Questo Papa è lì a baciare i piedi dei diavoli e dei posseduti e degli anticristi, invece andare a aiutare le sue pecore che stanno che morivano e che stanno morendo nei posti di sonno, e lì a preoccuparsi, a baciare i piedi a chi in Cristo non crede. Questo povero falso profeta, con tutto rispetto lo dico, perché è un falso cattolico, un falso papa, non è un vero cattolico, non è come lui. Va bene? Guarda, c'è un articolo uscito stamattina, parla di un cardinale. E guarda, in inglese, voglio citarlo, il giornale si chiama Catholic Citizen. Tu non ce l'hai, vero Angela?
No,
ce l'ho solo io qui, lo leggo e faccio io la Catholic Citizen of Illinois, è un giornale americano, e il titolo dice: cardinale statunitense, americano, cardinale cattolico, dice: le nazioni cristiane nell'Occidente devono contenere l'influsso islamico. E questo praticamente è un cardinale che era presidente di una commissione cattolica, però quando hanno fatto il voto a favore o contro gli omosessuali, questo ha detto no agli omosessuali. E allora questo papa, per ripicca, dopo lo ha rimosso da presidente di questa commissione e l'ha mandato a Malta ad essere il cardinale responsabile per Malta, cioè l'ha esiliato praticamente. Questo papa sta cacciando via tutti quelli che sono contro l'omosessualità e ha nominato, infatti parla una raffica di nomi di cardinali, vescovi, arcivescovi, tutti a favore dell'omosessualità. Quindi questo diavoletto sotto sotto sta minando la Chiesa Cattolica, che la Chiesa Cattolica, bene o male, più male che bene, andava avanti. Adesso questo diavoletto vestito da papa la sta portando alla distruzione. Va bene? E questi cardinali lo vedono. E quindi questo infatti è un articolo, l'articolo è abbastanza lungo, ti leggo solo qualche citazione.
Okay.
E il cardinale dice, si chiama Cardinal Raymond Burke, un prelato basato a Roma, conosciuto come critico di Papa Francesco della sua riforma, eccetera. Questo cardinale dice: l'Islam è fondamentalmente una forma di governo, dice. È un governo, quindi non è la religione. È un po' di religione, no? 10% al 90% è governo, uccide, torturano, violentano, non c'entra niente con la religione. È una religione, è una politica camuffata di religione. Insomma, lui sta dicendo questo. Dice: mentre gli insegnamenti cattolici riconoscono che tutte le fedi basate su Abramo, l'adorazione, e che adorano lo stesso Dio, lui, Burke, ha criticato the Catholic leaders, i leader cattolici, che cercano di essere tolleranti e dicono che l'Islam è una religione come la fede cattolica ebraica. Lui dice: questo è falso. L'Islam non è come l'ebraismo e il cristianesimo. Poi dice, aggiunge un'altra parte, qui dice: when they, the Muslims, become the majority, dice, quando loro, i musulmani, diventano la maggioranza in qualunque nazione, allora hanno il dovere, in base al Corano, di fare sottomettere tutta la popolazione alla Sharia e al codice islamico e alla legge. Cioè il Papa fa finta di non sapere queste cose. Poi dice: quando l'Islam diventa la maggioranza in una nazione, hanno l'obbligazione religiosa di governare quella nazione in base al Corano. E quindi, come dire, la democrazia se ne va e viene la dittatura del Corano. Entrano con la democrazia in una nazione e poi cacciano fuori la democrazia. Il mondo senza Cristo è cieco, non lo capisce. E poi, vediamo se c'è qualche altro. Vabbè, questa è la cosa principale, insomma. Insomma, qui vediamo che c'è qualcuno, ci sono molti nella Chiesa Cattolica che hanno gli occhi aperti. Questo cardinale qui, vabbè, li pregherà davanti alle statue, eccetera, eccetera, ma è un cattolico sincero.
Mm-hmm.
È uno che ha la fede per quello che sta facendo. Capisci? Questo è un gesuita, falso cattolico, vero gesuita. Cioè ancora questo Papa non ha dimostrato di essere cristiano, neanche di essere cattolico. l'hanno eletto Papa. Non so perché, vedi come fuori binario la Chiesa, ma questo non ha ancora dimostrato di essere né cattolico né cristiano. Sì, c'è una croce attaccata al collo e predica un po' di Vangelo, così come i farisei predicavano Mosè, ma non è che ha frutti di cristiano, ha frutti di islamico semmai. Guarda, io torniamo al punto della leadership. Stamattina stiamo collegato questo alla leadership, e quindi ho parlato anche dei falsi leader. Ma se volete fare una comunità, una chiesa, dovete diventare un vero leader, dovete diventare un servo delle pecore o una serva. Quindi, se vuoi essere un leader, preparati, tirate sulle maniche. Non guardare gli esempi delle false chiese, che il leader lì è seduto a grattarsi la pancia tutti i giorni e solamente passare a cogliere offerte la domenica, e un sermoncino gridando e strillando e picchiando pugni sul pulpito che Dio è grande, all'Akbar, che devi essere santo, non devi fumare, non devi... questo lo sappiamo, queste cose, ma sono ciechi però. Io ho conosciuto gruppi e sette religiose dove i leader si atteggiavano come dei re, come dei grandi, e predicavano il culto del pastore. Per questo, come tutti nella mia comunità bene sanno, sono molto allergico a questa immagine del grande pastore, padrone, profeta infallibile. Sono molto allergico a questo. E qui il mio desiderio è che tutti, come tutti sapete, Angela, che... correggi se mi sbaglio, voglio che incoraggio sempre tutti a profetizzare, a ricevere cose del Signore, avere un contatto personale con Dio.
Sì, sì, sì.
Io spero.
No, è così, ogni volta che facciamo qualsiasi cosa, tu sei quello che vieni e dici: ma chi sta insegnando? Stai venendo a me e mi chiedi: Angela, chi sta insegnando? Dove è il tuo assistente? Devi insegnare a qualcuno quello che tu stai facendo? E dici anche a Adrian, chi sta insegnando oggi quando fai i tuoi lavori? Perché tu dici che tutti devono diventare leader, non solo un leader in tutta la famiglia, tutta la comunità, ma tutti devono essere leader per insegnare a qualcuno.
Amen, amen. Quindi la vera guida è quella che insegna le pecorelle, insegnare ad altri, che insegnano ad altri. Secondo Timoteo 2:2, scrivetelo questo, memorizzatelo. Insegnare ad altri, che insegnino ad altri.
Sì, sì,
non
sì.
Crediamo nell'addizione, aggiungere una pecora, due pecore, tre pecore. Crediamo nella moltiplicazione. 1, 5, 10, 20, 40, 100, 200 e 400.
Sì,
moltiplicazione,
sì.
Non addizione.
Anche perché sennò una persona diventa indispensabile. Non puoi fare senza Angela, Radio Blast non va avanti senza Angela, perché solo lei sa come fare questo lavoro, ma non è così. È per quello che tu dici sempre: chiama Andrew, chiama David, insegna a qualcuno quello che tu fai, anche gli altri devono sapere come fare.
Sì, e la cosa principale che insegniamo è che ciascuno deve ascoltare
da Gesù,
dal Signore,
da Gesù, certamente.
E non venire qua a scocciare a me per ogni
per
cosa,
ogni piccola cosa.
Non venire qua a scocciare a me cosa dice il Signore. Ma scusami un attimo, tu ce l'hai il Signore?
Sì.
Hai Gesù nel tuo cuore, e allora vai a ascoltarlo. Ma io ho provato, non ho sentito. Allora vai, ti metti in ginocchio e insisti.
Amen, amen.
Ho detto ieri a un mio figlio: guarda, trovati una stanza, va bene, perché c'è un mio ragazzo, c'è un problema all'orecchio, poi gli abbiamo pregato, non è guarito. Ho detto: perché non sei guarito? Come mai ancora no? A volte no, vabbè, abbiamo il diritto anche di non guarire. Però ho visto che era un po' in mezzo cuore, ho detto: senti, tu hai bisogno di trovare una stanza, perché settimana prossima ti portiamo all'ospedale a farti controllare se non guarisci, gli ho detto. Quindi vuoi andare all'ospedale? Fa no. E allora guarda, c'hai tempo fino a lunedì per guarire, se no poi ti porto all'ospedale, perché ho dolore agli orecchi da 2-3 giorni. E l'orecchio è una cosa spirituale, perché non ci senti? E gli ho fatto notare alcuni problemi di ribellione, disobbedienza. Ho detto: senti, trovati una stanza dove non c'è nessuno, la mia è a disposizione, volete mettere in ginocchio e prega. È andato, ha pregato finalmente, e stamattina mi ha detto che stava meglio.
Sì, sì, sì.
Stamattina il dolore si era abbassato. Perché in tanti casi la guarigione non viene per ribellione, perché non abbiamo confessato i peccati a Dio. Gli ho detto: guarda, io non sono curioso, non mi interessano i tuoi peccati, vale confessare a Gesù. L'ho mandato nella mia stanza e stamattina sta meglio.
Amen.
Grazie Gesù.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Torniamo alla guida, come essere una buona guida. Amen. Ho fatto una parentesi delle false guide. compreso un articolo di giornale, chiusa la parentesi, torniamo alle vere guide. La vera guida è quella che insegna i fratelli a mettersi in comunione personalmente con il Signore, con Gesù, ascoltare la voce di Dio direttamente e non attraverso qualche falsa Madonna o sacerdote o pastore. Va bene, direttamente dal Signore, perché viene il tempo del marchio della bestia, viene il tempo di rinnegare Gesù, viene il tempo di tradire i fratelli come Giuda, e se tu non ascolti direttamente da Dio, come supererai questi ostacoli? Questo è un orribile, non scritturale ritorno al terribile passato del Vecchio Testamento, cioè dipende da un pastore, va bene, dipende da un prete. Non esiste un solo sacerdote di chiesa tradizionale che sia scritturale. Sono tutti illegali. Perché? Perché veri sacerdoti siamo ciascuno di noi. Va bene? Ogni sacerdote non è scritturale. Perché dice sono io perché ho il diploma. Ma il diploma buttalo via, il tuo diploma. Cosa vuoi che se ne faccia Dio del tuo pezzo di carta? Tu dammelo a me che accendiamo la stufa qua. Abbiamo la stufa a legna. Il diploma è l'amore e i frutti e mostrare che hai Cristo. Quale diploma? Il diploma sì, è sì, il sì. Sangue di Gesù.
Amen.
Siamo tutti sacerdoti. Una volta ho offeso un prete cattolico e si è messo a predicare in chiesa contro di me perché ho detto siamo tutti sacerdoti. E questo si è offeso. Che avevo riunivo un gruppo di cattolici in Italia e questi andavano a fare, facevano la staffetta. Io dicevo così, andavano a diglielo a lui. Lui diceva, e lui veniva a dirmela a me, era un gioco, era diventato. Io dicevo qualcosa, quello che dicevo io diventava il suo spunto della predica la settimana dopo. Una volta ho detto, ma siamo tutti sacerdoti. Apriti cielo. Ero diventato io falso profeta. Ma questo, Angela, dimmi chi è falso profeta? Primo Pietro 2,9.
Ma voi siete una stirpe eletta. Un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Allora, voi siete un sacerdozio regale, va bene? Siete una gente santa. Allora, non c'è più San Pietro, Sant'Antonio, San Francesco, San Paolo. No, c'è Santa Angela. San Lorenzo, San Giorgio, Santa Denise, Santa Luciana, Santa Enza, eccetera.
Sì, sì, sì.
Capito? Non c'è un fratello che ci ascolta, che crede in Gesù, che non è santo tanto quanto San Paolo, San Pietro, San Giovanni. Oh, fratello Giuseppe, non esageriamo. Come esageriamo? Come esageriamo? C'è lo stesso Gesù io che aveva San Paolo.
Sì, sì, sì. Abbiamo lo stesso santo nel cuore.
Lo stesso. Non è che siamo santi perché io predico.
No.
Non siamo santi perché siamo in questa chiesa.
No.
Siamo
no.
santi perché abbiamo il santo.
Amen.
Quello che ci santifica non è perché noi andiamo a accendere una candela a Padre Pio, che lui non ha bisogno, che non ha bisogno di candele. Va bene? Cosa vuoi illuminare il quadretto fatto di vetro e di plastica? Con i fiori di plastica lì. Va bene, non diventi santo per quello. Diventi santo nel momento che nasci di nuovo, ricevi Gesù Cristo, il suo Spirito Santo, il Santo entra in te, Cristo, è quello che ti santifica, per cui siamo tutti santi. Perché mi fa ridere quando sento San Francesco, San Paolo, sì, vabbè, lo usiamo per motivo di imparare la stessa lingua. Ma in realtà... Va bene, tutti i credenti sono santi. Infatti nel Nuovo Testamento dice, parla invece di dire credenti, spesso dice i santi, salutami i santi.
Sì, sì, sì.
Santo non vuol dire qualcuno perfetto, come la statua di San Pietro nel Vaticano che c'è tutte le unghie lucide perché gliele baciano. Ma cosa vuoi baciare i piedi a San Pietro? Che non vuole lui. Che se la statua potesse parlare, dire sciocco, cosa fai? Scioccherello, vai a baciare Gesù, cosa vuoi baciare le mie unghie? Andiamo avanti?
Amen.
È triste che anche troppi pastori evangelici sono caduti nella stessa melma, nella stessa fossa, nella stessa vecchia legge, vecchia testamentaria dei preti cattolici. e che anche se con linguaggio di protestantese si comportano come preti cattolici, che invece Martin Lutero vuole fare una riforma e per un qualche secolo è andata avanti. Adesso sono ricascati nella fossa, sono cascati nella merma delle false dottrine. C'era un tempo quando il Vecchio Testamento era la parola di Dio da seguire al 100% e basta. Adesso invece è storia. È una storia illustrata che ci ha portato a Cristo. Non è che no, non vale più, valgono ancora i 10 comandamenti, altro che se non cammini in Cristo ci sei ancora sotto. Ma quello è l'asilo, adesso siamo, non dico l'università, ma la prima elementare, la seconda, va bene? Siamo nel Nuovo Testamento. Quindi assicuratevi nel caso di mostrare loro l'attinente scrittura. Allora io questi preti, questi leader di chiesa, mostrategli le scritture e riguardo a quelli che le scritture non le ricevono, cosa fare? Se tu mostri le scritture a un prete e non le riceve. Se non ricevono le scritture, Luca 16:31, te l'ho dato lì?
Sì. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita.
Quindi se uno è religioso morto non puoi fare niente. Dice no, guarda, qui c'è una scrittura, no, io preferisco la mia religione morta. E va bene, muori anche tu. Ma tu hai tentato. Qui dice Gesù nella parabola: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neanche se un morto risuscita. Neanche se Gesù risuscitasse di nuovo, non ci crederebbero. Quindi non servirebbe a niente. Mm-hmm. Se non ascoltano i profeti.
Sì.
Dio può profetizzare attraverso di tutti i fratelli, ma ovviamente di solito lo farà per via delle guide. Per questo sono guide. Ora parliamo del capitolo di come si esercita la leadership in una comunità. Se un gruppo ha lo Spirito Santo, allora quello che il Signore mostrerà alla guida sarà confermato da tutti, cioè perlomeno a tutti i fratelli che sono a cuore pieno e che hanno lo Spirito Santo. Va bene? Quindi tutti possono profetizzare, però di solito Dio parlerà attraverso la guida, altrimenti che guida è? Come la parola mostra, vi saranno sempre anziani e pastori, apostoli, diaconi e insegnanti e guide in tutte le chiese che sono vere. Sono solamente le chiese false che non permettono a tutti di profetizzare e nel caso di permettere così allo Spirito Santo di guidare la chiesa attraverso le profezie, profezie confermate dalla comunità. Quindi chiunque può profetizzare, come dice 1 Corinzi 14, dice profetizzano due o tre e poi gli altri giudichino. Tutti possono profetizzare, però la chiesa deve giudicare.
Sì,
però
sì.
Oggi le chiese questo non lo fanno molto, il pastore è geloso, ha paura che uno prenda il suo posto. Se tu profetizzi troppo, si può fare pastore, stai zitto. Puoi solo fare profezie che deve essere un eco di quello che dice il pastore, invece non è così. Se una sorella profetizza, sorella mettiti il velo e stai zitta, tu già ti stai atteggiando, sei superba, orgogliosa. Se una guida è veramente inviata da Dio, la guida sarà lì a guidare i fratelli sempre a un'altra guida. La vera guida ci porta a un'altra guida, la guida dello Spirito Santo e la guida della parola.
Amen.
E questo a chiacchiere tutti dicono sono d'accordo, in realtà non è così. Perché tu quando vai con la parola da questi falsi pastori non l'accettano. Quindi non è vero che ti stanno guidando con la parola, perché quando vai con la parola non l'ascoltano. Vai per esempio profezie dell'Apocalisse, scritture dove dicono Dio non abita in questa chiesa fatta di pietre morte, Atti 7:48, e lo leggi e dice no, qua sai il nostro sinedrio ha deciso così, segui il tuo sinedrio. La vera guida riceverà sempre rivelazioni da Dio e queste saranno però sempre confermate dalla parola scritta, va bene? Quindi la parola scritta alla fine è sempre la guida, cioè non è che ti insegno come andare a evangelizzare nel paesino vicino a casa tua, però ti darà la base, il fondamento. La comunità, cioè tutte le comunità che sono le più forti, le più durature, sono quelle dove una guida unta da Dio ha convertito al Signore i suoi membri e li ha aiutati a crescere, li ha nutrite, li ha aiutati e li ha fortificati, come nel caso della nostra comunità. Quindi se tu vuoi iniziare una comunità, va bene, si comincia sempre da zero. Capito? Tu sei uno, benissimo, evangelizza, Se è una sorella, evangelizza una sorella. Se è solo un fratello, evangelizza un fratello. Siete in due, due già, Matteo 18:20, in due siete una chiesa. E se voi siete una chiesa vera, allora presto sarete in quattro. E se non siete falsi, presto sarete in otto, se vi date da fare, se non sprecate tempo a lamentarvi, siamo solo in due, siamo solo in quattro, siamo solo in otto. Dati da fare, dati una mossa, o non ho soldi, vai senza soldi. Matteo 10 dice, non prendete soldi quando andate a evangelizzare, che te ne fate, mica paghi la gente per convertirsi. Non servono soldi, serve amore, serve disperarsi, serve mettersi in ginocchio, serve invocare il Signore. Amen. Infatti spesso quando i fratelli già anziani o maturi si uniscono a una comunità già avviata, come dicevamo prima, spesso non riescono a lavorare insieme per il Signore. Perché? Perché sono fratelli già maturi e hanno il loro modo particolare di operare per il Signore. Cioè per intenderci, cioè uno opera alla San Paolo, l'altro opera alla San Pietro. Sbagliano? No, ognuno, San Pietro e San Paolo, avevano due personalità, due stili diversi, molto diversi, però ambedue andavano a Cristo.
Sì, però
insieme non riuscivano senza scintille. Infatti vediamo le scintille in Galati capitolo 2, vediamo le scintille, le liti e la successiva divisione, quando queste due forti guide avevano tentato di lavorare insieme. Va bene?
Sì.
Paolo e Pietro si sono messi a litigare.
Sì, amen.
Paolo e Barnaba. Quindi non si può avere, come si suol dire, due galli in un pollaio, due capitani su una nave. Puoi avere una nave e due capitani?
No.
No, quella è una famiglia e due papà?
No.
Sì, oggi gli omosessuali dicono
no,
di sì.
No, non funziona.
Non puoi.
No.
Davanti alle crisi, cosa succede quando c'è due capitani? Ciascuno cercherà di prendere il timone, no, della nave e guidare i marinai a modo suo. Ecco quindi divisione nella Chiesa. Se non c'è vera sottomissione di cuore all'unzione, all'autorità della vera guida di Dio, la persona che Dio ha preposto, non vi sarà mai vera unità o una vera Chiesa, ma solo liti, solo divisioni e prima o poi dolorose separazioni, come nel divorzio. Come quando capita che le coppie divorziano, è lo stesso una comunità.
Sì.
Perché? Perché una coppia divorzia perché tanti motivi. Un motivo è spesso che nessuno vuole sottomettersi all'altro. Gli apostoli avevano autorità sulle loro chiese.
Amen.
Perché erano le loro chiese, erano loro che le avevano iniziate. Ecco perché gli apostoli avevano autorità, potevano anche sgridare. I fratelli zitti ascoltavano, perché i fratelli erano stati evangelizzati, per esempio da Paolo, e sapevano che Paolo era un uomo da Dio. Essendo un uomo da Dio, ascoltavano anche i rimproveri. Le pecore che non ricevono i rimproveri non sono pecore, sono capre. Va bene, sto parlando di una vera chiesa. In una vera chiesa c'è sempre un leader e deve dare, non è che può sempre dire come sei bravo, sempre accarezzare il gatto alla maniera giusta, a volte accarezzare alla maniera sbagliata, in contrario. E a volte il pastore cosa dice? La tua verga è quello che mi consola, no? Salmo 23, cosa dice? Il tuo bastone è quello che mi consola.
Sì.
Il Signore non è sempre lì a carezzarci e dice bravi, 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 bravi. Il disco si è inceppato. Bravi, 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 bravi.
No, non è così.
Noi siamo la vera chiesa, la grande chiesa, la chiesa che noi siamo meglio, non siamo perfetti, ma siamo meglio di quegli altri. Oh, gloria a noi.
No.
No, il pastore dice... Sveglia!
La verità ti dice.
A militare veniva il capitano e erano ramanzine.
Cosa è ramanzine?
Ramanzine, sgridate.
Ah.
Capito? Questo non va, questo non va, questo non va. Azione, muoversi, movimento, azione. Dice, sì signore, avanti marcia. Capitano non veniva come certe chiese, che bravi. Sta scoppiando la guerra, ma nessun problema, saremo rapiti. Figurati. Cosa scriveva Paolo? 1 Corinzi 4, 14 e 17.
Vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli, poiché anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro e fedele figlio nel Signore. Egli vi ricorderà come io mi comporto in Cristo Gesù e come insegno dappertutto, in ogni chiesa.
Va bene.
Quindi Paolo si chiama se stesso padre spirituale di quelli che lui ha evangelizzato e anche di Timoteo, mio caro fedele figlio nel Signore.
Esatto, cosa vuol dire? Perché io dico che...
Perché abbiamo letto prima in Matteo 23 di non chiamare nessuno padre.
Sì.
E non solo il Papa cattolico, ma anche nessuno. Nessuno non può essere tuo padre. E allora non è una contraddizione quello che Paolo dice adesso qui in 1 Corinzi 4, 14 a 17? Dice, non avete molti padri, io vi ho generato in Cristo Gesù. Come si spiega?
Se lo usi nel modo giusto, via Ecclesiaste capitolo 3, si può usare anche quello. Infatti a me tanti mi chiamano papà.
E infatti sì, in alcuni comunità. Ti hanno scritto papà Giuseppe.
Allora, tu sei mio papà.
È biblico?
Ma sì, perché questa è gente che io ho aiutato. Ma tu non puoi essere papa in una chiesa di gente che non conosci. Lui è il papa, c'è questo padre, questo cardinale Burke che è in disaccordo col papa. Come fa il Papa a essere padre di questo cardinale che il Papa non ha aiutato, non ha evangelizzato, non l'ha guidato, lo sta guidando fuori binario tra l'altro? E così se vuole essere suo padre, casomai Burke è più padre, più Papa lui che tu.
Ok, allora in quel senso il Papa non ha generato in Cristo i credenti che lo chiamano Papa.
Esatto,
allora,
lo dice esattamente qui.
Non è il loro padre 15, spirituale.
E verso 15. Potreste avere 10.000 precettori e insegnanti in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù. Quindi sta parlando che Paolo ha il diritto di farsi chiamare padre, perché è la sua chiesa.
Che lui l'ha portato a Cristo.
Certo, io non posso essere il papa dei pentecostali, il padre dei pentecostali, il padre dei cattolici, perché non li conosco. Non li ho generati in Cristo.
Ho capito, sì.
Non li ho aiutati, uno magari era già credente. Era già credente, salvato, però non è, magari aveva bisogno di molto aiuto. Allora cosa succede? Paolo lo aiutava a crescere. O io posso aiutare a crescere le pecorelle. E le pecorelle vedono in Paolo, o in me, o in te, in qualsiasi, dice questo qui è l'uomo di Dio, la donna di Dio che mi ha aiutato in questo, mi ha aiutato in quell'altro. E un po' il mio papà spirituale, e la mia mamma spirituale, nel caso di una sorella, capisci? Quindi se te evangelizzi della salvezza di Gesù a una pecora, oppure una liberazione, una guarigione, oppure guida costante nel Signore, lo diventi come un papà. In questo caso sì. Dice, potete avere 10.000 precettori, 10.000 pastori, 10.000 cardinali, non avete però molti padri. Io vi ho generati in Cristo. Ci siamo?
Sì, sì.
Amen.
Amen.
Il Papa non può dire che lui è il Papa di tutto il mondo, gente che non ha evangelizzato, anzi gente che lui magari ha rovinato. Capito? No, non può essere Papa dei protestanti che lui ha perseguitato e li ha uccisi anche nei secoli loro. Quindi andiamo avanti. Quindi Paolo poteva considerarsi padre spirituale, aveva fondato chiese verso le quali esercitava autorità. Va bene, ma questa è una storia diversa. Quindi consiglierei quindi a chi desidera una chiesetta forte, ben unita, una chiesa dove non ci siano mormorazioni, una chiesa sottomessa al leader che il Signore ha dato loro, vi consiglio di, come si fa a avere una chiesa così? Costruirsela.
Evangelizzare,
capito? È come uno che dice, guarda, frate Giuseppe, mandami una moglie, mi voglio sposare e la voglio bionda. Occhi castani, capelli riccioli, già con le scarpe a spillo per cortesia, così non devo spendere soldi. Voglio una moglie che dice sempre di sì, che sappia cucinare.
Non esiste.
C'è stato uno che ha detto, se volete che vostra moglie vi ascolti tutto quello che avete da dire, parlategli mentre dorme, parlategli nel sonno. Dio benedica le mogli, ragazzi, ci tengono in riga le mogli,
Amen.
Sono create, sono come vigile, sai, vigile controllano il traffico, no? E le mogli sono così, controllano il traffico nella casa, le mogli,
È per quello che Dio ha creato la donna, no? Per aiutare l'uomo, lo aiuta.
Certo, il marito che lavora in ufficio, il capo ufficio, e lui comanda tutto, va a casa, crede di fare lo stesso anche con sua moglie, ha sbagliato binario. Oppure che va a casa e dice: io sono capo famiglia. Ma scusa, questa moglie è a casa tutto il giorno che pulisce la casa, che rassetta la casa, ha fatto la spesa, ha cucinato, magari è andata anche a lavorare. Arrivi tu, arriva il capo. Il capo non capisce niente di quello che è successo oggi.
Ci sono sorelle che scrivono: mio marito militare si comporta in casa come al lavoro. Ci scrivono,
mio marito poliziotto, credi che io sono un criminale.
Sì, ci scrivono così.
E quando si arrabbia sembra che mi vuole mettere in prigione nella sua caserma. Ma cari fratelli, che vi comportate da Mussolini, da quel dittatore, se è Mussolini il dittatore, Piazza Venezia.
No, ma non sono fratelli, loro...
Camerati! Oggi sono molti mariti Mussolini, sai.
No, sono le sorelle che sono credenti, i mariti non sono, per quello che dicono. Tornano a casa dal lavoro e si comportano come da militari.
Beh, questa è una parte e l'altra.
Perché il marito non è ancora convertito.
Cioè, quella è un'altra storia.
Sì, è quello.
Cioè, non è che sempre il marito il dittatore, a volte anche la moglie che dà i numeri.
Sì,
la moglie ha
so.
Fatto la televisione, sì. La moglie è sempre a lamentarsi. Sì. Come dice nella Bibbia, è meglio vivere sul tetto di una casa che con una moglie stizzosa. Mm. Una moglie stizzosa.
Sì, sì, sì.
Quindi non c'è... Il monopolio
non
è uomo-donna.
No,
io,
c'è, no.
Logico, io di solito faccio paragone con le mogli perché sono un uomo, sono marito, quindi mi viene più facile, va bene. Però diciamo, più o meno sarà intorno al 50%, 50-50, va bene. Quindi non è che voglio essere la moglie, se ne approfittano e guardano che c'è qualche moglie che ci sta seguendo e guarda la moglie, guarda il marito con l'occhio cattivo, vedi, ascolta bene, tu disgraziato. No, e qui ragazzi, la torta viene divisa alla metà.
Amen.
Va bene?
Amen, amen.
Va bene, quindi in conclusione, è inutile che ci scrivete, fratello Giuseppe, mandami i fratelli che voglio fare una chiesa. Grazie, che altro vuoi? La pappa pronta. Voi cioè non è così che funziona, dovete costruirvela. Andate a cercare, com'è che diceva la storia? Dice, quello seduto sotto l'albero, aspettare che frutto gli cadeva in mano. Sai, il messicano sdraiato sotto l'albero, e quello gli chiede: ma cosa fai sdraiato così? Non sai che muori di fame? Dice: no, ma sai, ma sali sull'albero, raccogli solo le frutta, sali. È troppa fatica salire sull'albero, e aspetto che cascano da soli. Caspita, ma poi ti alzi e raccogli, aspetto che mi cadano in mano. Cioè, cerchiamo di non fare così anche noi, ok? Andiamo a cercare le pecore. Non aspettiamo, non costruiamo il pollaio, aspettare che vengano da soli. No, bisogna cercare le pecorelle.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi Matteo 7,7 ho detto: chi cerca trova.
Amen.
E Giacomo 4,3 perché se non trovate perché non avete cercato.
Amen.
Va bene? Quindi il Signore vi aiuterà a fare una piccola comunità mentre andate a fare il lavoro del Signore. Poi se siete degni e siete bravi pastori e vi prendete cura delle pecorelle con tutto il cuore e lo fate come al Signore, non per la vostra chiesa, ma per la sua chiesa, e allora il Signore vi benedirà, vi manderà la persona giusta, le persone giuste, che potete insieme mettervi in ginocchio, servire il Signore e cercare altre pecorelle.
Amen.
Va bene. Quindi Amen. Leggere Ezechiele 34, dove parla dei pastori fuori binario.
È un bel messaggio da studiare.
Marco 16,15, Atti 5,42, dove parla dei veri pastori, quelli buoni, che vanno in tutto il mondo a cercare le pecorelle. Atti 5,42 dice: andate a evangelizzare tutti i giorni. Va bene? Quindi diamoci da fare. Quindi non è difficile fare una comunità. E noi da parte nostra incoraggiamo tutti i fratelli che lavorano a costruire una comunità per il Signore e siamo qua per aiutarvi e darvi suggerimenti, e così che non dovete fare gli sbagli che abbiamo fatto noi. Da parte nostra vi diamo la nostra benedizione, vi aiuteremo, chiunque di voi lo voglia fare, basandosi sul vero Vangelo. E allora vi consideriamo se vi basate sul vero Vangelo. Quindi se solamente togliamo gli interessi personali di cercare di essere un grande leader, di cercare di controllare un'organizzazione, allora il Vangelo diventa una liberazione ed è semplicissimo ed è facilissimo, va bene? Però è difficile fare una comunità, una chiesetta, quando la si fa per scopi egoistici, guarda che grande pastore, che grande profeta, che grande predicatore, e se lo fai con questa idea qui, la potrai fare anche, ma diventerai un'altra falsa chiesa come tante altre. Ma se la facciamo con il vero scopo segreto nel nostro cuore di veramente innalzare il Signore, e non solo quando gli altri ci battono le mani, ma quando nessuno vede, lo facciamo veramente per il Signore, ecco che arriva la benedizione del Signore. Va bene?
Amen.
Quindi, gloria al Signore, io penso che...
Grazie, Signore.
Questo è il messaggio, credo che ho coperto... Sì. Più o meno i punti più importanti, come essere leader, come iniziare una comunità, una chiesetta.
Sì.
E preghiamo per voi che lo volete fare, vi vogliamo bene, nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela,
amen.
Fine del messaggio.
Amen. E facciamo una pausa, ascoltiamo una canzone.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento, ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore, romantico il vento faceva sognare, ma il sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace, questo cuore sazierò. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato, lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore e cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie, ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze, ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto, splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale, se anche voi l'aveste vista capireste non c'è uguale, prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità, è la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla, costa troppo, lascia stare. Voglio, voglio quella perla, chiede in cambio la tua vita, chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla, è la perla della vita, è la perla della vita e mi dà la libertà.
Fratello Giuseppe, voglio leggerti due messaggi email che sono arrivati da Denise, Giorgio e Lorenzo e Yolanda, perché hai chiesto ai fratelli che ti conoscono personalmente di rispondere se tu sei diverso alla radio che nella vita normale quando ti incontrano in privato.
Ma mi avranno mandato delle improve, suppongo.
E adesso sentirai. Allora, Denise e Giorgio dicono: dolce Giuseppe, confermiamo che sei sempre lo stesso. Anzi, l'umiltà è un tuo dono. Che Dio ti benedica e speriamo di rivederci presto. Ci manchi.
L'umiltà è il mio dono. Conservo questo per mia moglie, per cortesia.
Oh no, devo, devo erase, delete quickly. Devo cancellarlo subito.
Questo devo fargliela ascoltare.
Ma hanno detto umiltà, cioè vuol dire non devi...
uno umile non sa di essere umile.
Uno umile non va alla moglie e dice: vedi, sono umile. Quella non è più
è vero,
umiltà.
Allora... sono fregato.
Hai visto?
È come quello in una chiesa che gli hanno dato il... davano le etichette, no, da appendere sul taschino qua, e questo fratello ha vinto l'etichetta il più umile della chiesa. E gliel'hanno dato, no?
Sì.
E lui l'ha preso e se l'ha attaccato. E siccome l'ha ricevuto il biglietto e non l'ha rifiutato, gliel'hanno tolto.
Ah.
Gli hanno tolto il titolo. Ha detto, se eri umile tu l'avresti rifiutato.
Doveva rifiutarlo. È lo stesso anche per te. Se vai in giro dicendo che sei umile, adesso non funziona più.
Grazie fratelli, grazie per i complimenti, ma io lo so che non lo sono e che siete molto dolci, molto incoraggianti, ma
e Lorenzo,
so che c'è molta strada da fare.
E Lorenzo dice, Dio vi benedica fratelli. Fratello Giuseppe, ti rispondo dicendo che è vero, così come sei nella radio, sei anche fuori dalla radio, però forse un po' più severo fuori dalla radio. Quindi fratelli, sentitevi fortunati. sto quasi scherzando, dice Lorenzo, Dio vi benedica. Allora, credo che Lorenzo ha gustato il tuo bastone ultimamente.
Penso fratello dolcissimo, lo amo tanto, e lui ci ama, un amore vero per il Signore.
Sì, ma anche
con una dolcissima,
anche sincero,
sorella.
No?
Ma questi sono i veri amici, i veri fratelli.
Amen,
e comunque essere, questo non lo prendo come rimprovero, essere un po' più severo, no? Infatti una volta Gesù mi ha detto, guarda che non essere troppo severo con te stesso, e cala trinchetta un pochino.
Con te stesso?
Abbassare un po' lo standard.
E con gli altri?
Cioè, infatti, che volte,
io sono preoccupata per gli altri.
A volte sono troppo esigente dagli altri, perché
sì,
sono troppo esigente da me. Capito?
Sì.
E quindi
sì,
cercare di usare più amore anche verso di me, insomma, ecco. Capito?
Amen.
Perché sennò dopo ti scoraggi, perché non raggiungi un certo standard, eccetera.
Sì. Amen.
E Signore Gesù, siamo in cammino. Finalmente, uno di questi giorni, arriveremo alla meta, come Dio vuole, che sarà Nuova Gerusalemme. Ah, il Signore mi ha detto poco fa, pochi giorni fa mi ha detto, perché gli dice, ma perché non mi dai qualche esperienza? Perché io leggo testimonianze, qua tutti vanno in cielo, vedono Gerusalemme, vedono Dio e Gesù. Dico, Gesù, ma a me perché non mi porti a fare un viaggetto? A parte il fatto che io ho avuto già un'esperienza così quando avevo 9 anni. E infatti ho visto un castello dentro, no? Un castello bellissimo. Io ero vestito da principe, no? Ed era super bello questo posto. E Gesù mi ha detto, guarda, non ti posso portare perché sennò tu non vuoi tornare più. Hai capito la storia? E Gesù mi ha detto no. Come ha detto a Paolo, la mia grazia ti basta.
Amen.
E la sua grazia basta per un disgraziato. Va bene. Angela, a te la controparola.
Amen. Amen.
Grazie fratelli Giorgio, Lorenzo e famiglie,
sì,
siete molto dolci, e anche voi mi mancate, siete dolci, siamo stati un po' carichi ultimamente di qua e di là,
sì,
anche abbastanza malattie nella casa, tossi contro tossi.
Sì, ma credo che siamo fuori adesso.
Uno dopo l'altro, adesso però tutti stanno migliorando,
grazie
compreso
Dio.
Io mi è rimasto un po' di tosse, però molto molto meglio.
Sì.
E ieri sera mia moglie è venuta da me e mi dice, mi sto ammalando. Cominciava la febbre, cominciava, e allora mi sono arrabbiato, ho detto alt, stavolta il diavolo lo fermiamo subito, e quindi ho pregato di nuovo e si è svegliata bene.
Sì,
sta bene, è guarita.
Grazie
Signore.
Amen.
Grazie
Gesù, Dio.
Perché lei è più facile per lei guarire, perché lei è più come un angelo, capito?
Ah, sì?
Più difficile come me, che sono più sul peccatore, che più su.
No, grazie a Dio che è guarita, perché quando Deborah è in letto ammalata tutto si ferma qui, quindi grazie a Dio che è in giro.
Era lì che stava, correva avanti e indietro da mangiare gli animali. Allora Angelina,
sì,
cosa mi racconti?
Andiamo ad alcuni messaggi che abbiamo ricevuto dai fratelli.